Adesso passiamo al punto 7 dell'ordine del giorno, che è l'approvazione del piano del diritto allo studio anno scolastico 14-15. Lascio la parola a Lombardina.
Buonasera. Pur con tutto il i discorsi che abbiamo fatto fino adesso con la scuola, abbiamo avuto un'attenzione particolare, nel senso che le richieste che ci sono venuti dalla scuola le abbiamo tutte vagliate e concesse, diciamo, c'è una collaborazione tra l'amministrazione comunale e la scuola, abbiamo visto il piano del diritto allo studio in commissione. E vi leggo grosso modo tutti i vari passaggi. Nella scuola materna statale sono presenti 126 bambini, si sono mantenuti 4.000 euro sui progetti e verranno fatti dei progetti per i bambini di 3 anni, di 4 e di 5 anni. Uguale è la fornitura di materiale di facile consumo. Anche su queste cose c'è un capitolo e ci sono scritte delle voci, forniture di materiali di facile consumo, e lì dietro c'è un po' tutto, dalla carta alla cancelleria, però ci sono anche le pitture, ci sono anche diversi materiali che occorrono, così pure i materiali di pronto soccorso, e poi c'è l'acquisto dei registri di classe. Nella voce 15.000 euro c'è un po' tutta la manutenzione che riguarda proprio tutta la scuola, nel senso che ci sono, oltre alle manutenzioni della fotocopiatrice e del computer e così via, c'è proprio anche la manutenzione idraulica, elettrica, impiantino, murarie. E c'è da dire una cosa, che durante l'estate è stato fatto dei lavori, è stato imbiancato la parte esterna della scuola materna e il refettorio, in più la cucina. 3.000 euro di acquisto di attrezzature varie, poi 500 spese telefoniche, 11.000 spese di riscaldamento, 19 spese di elettricità, 1.500 materiali di pulizia. Queste spese sono riguardanti la scuola dell'infanzia statale. Le spese di riscaldamento e di elettricità è compresa anche la cucina, che sapete prepara il pranzo anche per la scuola primaria, è tutto compreso, non è unicamente essendo un centro cottura, per cui ci sono dalle celle ai forni e così via. Altra cosa, l'amministrazione comunale ha fatto un protocollo d'intesa col comprensivo Lecco 1 per un insegnante, perché è stata a tutti gli effetti riconosciuta la quinta sezione statale, è stato dato un insegnante di ruolo e l'amministrazione è venuta incontro, si è fatta carico dell'altra insegnante per garantire l'offerta formativa a tutti i bambini che ne avevano fatto la richiesta. Mentre per la scuola dell'infanzia privata Gioacchino al Castello, gli alunni frequentanti la scuola sono 24 e gli alunni della sezione primavera 11. Quest'anno avevano chiesto un incremento della cifra per il funzionamento, abbiamo riconosciuto 7.000 euro, un aumento di 2.000 euro. Sono stati dati 2.500 euro come contributo al funzionamento della sezione primavera e 2.000 euro su un progetto educativo proprio nell'offerta formativa che daranno. Questo progetto che faranno la richiesta per i bambini frequentanti. Per quanto riguarda la scuola primaria statale Fantasia, gli alunni 195, e 2.400 euro in un laboratorio musicale e in un progetto con la protezione civile, che ormai è un po' di anni che lo fanno, quattro classi diciamo, fanno questo progetto di sensibilizzazione. Poi vengono dati 3.500 euro per materiale di facile consumo, anche qui ci sono diverse voci, e 7.200 sono l'acquisto di libri di testo, che sono i libri di lettura, sussidiario, libro unico, religione, inglese. Poi viene dato utilizzo dello scuola, abuso manutenzione, riparazioni, manutenzione elettriche, impiantino. Sono 15.000 euro, 2.500 euro in acquisto attrezzature varie, computer. L'anno scorso, con il piano di studio dello scorso anno, adesso in questi giorni erano in arrivo dei computer, e con questi altri 2.500 altri computer, perché con l'avvio, con l'evento del registro elettronico, ogni sezione, ogni classe, diciamo, deve essere fornita di un computer, oltre l'aula multimediale presente a scuola, che è fatta comunque la manutenzione. 36.000 euro le spese di riscaldamento, 15.000 per l'elettricità, 900 le spese telefoniche e 2.000 il materiale di pulizie. Anche le spese di riscaldamento, elettricità e così via, lo sapete che essendo unita alla palestra è tutto nell'insieme, cioè la scuola, le spese della scuola, la mensa sopra e la palestra. Adesso con i nuovi lavori magari il prossimo anno risparmiamo. Proprio come poi ci sono dei progetti, lo star bene insieme con la psicologa presente a scuola, 2.000 euro, e un progetto di alfabetizzazione alunni stranieri, progetto IRIDE, sia per la scuola primaria sia per la scuola dell'infanzia statale, dove è necessario questo, altri 2.000 euro. L'amministrazione comunale intende organizzare col proprio personale interno un corso di educazione stradale destinato agli alunni della scuola primaria e dell'ultimo anno e agli alunni di 5 anni della scuola dell'infanzia statale. Tale attività verrà concordata poi con l'autorità scolastica nei modi e nelle forme da stabilire. Poi si prevedono inoltre dei progetti di educazione alimentare, sia per la scuola dell'infanzia, su ogni classe, e sia sulla scuola primaria. L'amministrazione comunale si è fatta anche in collaborazione, diciamo, l'organizzazione scolastica. Sapete che quest'anno la scuola primaria ha cambiato gli orari, dalla prima alla quarta è dalle 8:15 alle 13:45, la quinta, perché a tempo pieno, finiscono alle 16:15. E l'amministrazione si è fatta con i genitori, si è collaborato, nel senso che il mattino c'è un'attività di prescuola per i genitori che ne necessitano, da 15:45 alle 8:00 alle 8:15 con la cooperativa Il Talento. C'è il servizio di piedibus, abbiamo su 30 volontari che hanno dato la loro disponibilità su 7 linee, per cui i ragazzi raggiungono la scuola a piedi. In più c'è il servizio dello scuolabus che fa un giro solo nelle zone tipo Roncaiolo, tipo la parte di via provinciale verso Balisio o verso via per Morterone, cioè zone abbastanza. E uguale nel pomeriggio per i ragazzi che i loro genitori tornano più tardi dal lavoro, c'è un servizio post scuola da 15:45 alle 16:15, cioè in pratica la mezz'ora, che poi escono anche quelli di quinta, così che cioè sono assistiti da un educatore. Questo col Talento e i genitori, chiaramente è a carico dei genitori questo servizio. L'amministrazione ha fatto da tramite, diciamo, con la cooperativa. La scuola secondaria di primo grado Antonietta Nava di Lecco ha 30 alunni residenti a Ballabio ed è la nostra scuola secondaria di primo grado che fa riferimento al nostro comprensivo. 5.000 euro, che è un contributo per progetti scolastici e acquisto del materiale. La scuola secondaria di primo grado San Giovanni Bosco di Cremeno ha 11 alunni residenti. Sono 6.000 euro, che è una quota derivante dalla convenzione, per le spese ordinarie gestite dal Comune di Cremeno in qualità di capo convenzione. L'amministrazione, tra l'altro, assicura anche la presenza di educatori scolastici, attualmente per quest'anno scolastico 10, a supporto dei bambini con handicap e con disturbi di apprendimento che frequentano le scuole di diverso grado, non scuole direttamente di Ballabio, ma anche i nostri residenti che frequentano scuole di Lecco che hanno fatto richiesta. Borse di studio, 3.200 euro, assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli delle scuole superiori di primo e secondo grado. Per quanto riguarda la refezione scolastica, sia della scuola dell'infanzia che della scuola primaria, abbiamo mantenuto gli stessi costi degli scorsi anni, dello scorso anno, visto la situazione difficile delle famiglie e della situazione futura. Non so se volete che vi dico le cifre o le avete già viste. È uguale, la tariffa anche dello scuolabus è mantenuta lo stesso. È stato tolto il servizio a mezzogiorno, 12:15, c'è la pausa pranzo, però la maggioranza si ferma in mensa, la richiesta per lo scuolabus era solo per due utenti, di conseguenza è stato soppresso e ci sarà lo scuolabus alle 12:15 solo il venerdì. Per il resto, per cui si è mantenuto i 100 euro annui a carico degli utenti delle zone Roncaiolo, Baliglio, zona artigianale, via della Ratta, e 80 euro invece a carico degli utenti che usano solamente lo scuolabus per andare a casa e utilizzano il piedibus alla mattina. E poi ci saranno gli sconti per i fratelli. Mi pare di avervi spiegato tutto, se c'è qualcosa.
Allora, quasi tutto condivisibile, per la maggior parte degli aspetti esposti è da sottoscrivere in toto, solo che, come ho già detto anche altre volte, non è un piano di diritto allo studio, sono più piani riguardanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la secondaria, eccetera. Poi le medie sono quelle di Cremeno sia quelle di Lecco che fanno riferimento, l'ho già detto, però è una mia idea, discutibile finché si vuole, però continuo ad averla, che se fosse presentato un piano per ogni scuola sarebbe quasi tutto da approvare, invece ci sono cose che poche, per fortuna, che sono molto discutibili. Una è quella che ho trovato una proposta fatta dalla scuola dell'infanzia del San Gioacchino a Castello, dove le direttrici, le suore, propongono una convenzione. Una delle finalità di questa convenzione potrebbe essere anche il contenimento delle rette delle famiglie che portano i bambini al castello. Dalle cifre che sono state esposte, da quello che chiedono per stipulare questa convenzione ai soldi che vengono dati comunque, non c'è grande differenza, sommando non mi sembra esagerata la differenza. I 2.500 euro vengono dati comunque per lo spazio, qua parlano di 12.000. Comunque, anche sulla scia di quanto aveva proposto il consigliere Brambilla l'anno scorso, con una convenzione comunque sarebbe chiaro quello che è già chiaro, cioè questo comune dà, però anche il riscontro che le famiglie che portano i bambini potrebbero avere, chiarezza nelle rette, anche nell'abbattimento magari anche delle rette, come propongono nella proposta di convenzione. E poi la solita uscita delle scuole di Cremeno, dove abbiamo la convenzione, dove qualche anno fa era stata anche fatto il tentativo, dove era stata disdetta con la convenzione, mi sembra di aver capito che vanno 6.000 euro alle scuole di Cremeno per 11 bambini. appena che frequentano quella scuola. Ecco, erano queste le mie principali obiezioni su un pacchetto accorpato, che è con la negatività, vedo l'accorpamento di tutti questi piani, che secondo me sarebbe più giusto deliberarli, votarli uno per uno. Tutto qua. Grazie.
Allora, il piano di diritto allo studio chiaramente ci viene, quello che ci viene mandato è dettagliato e se ne discute, nel senso che è portato quest'estate e così via, ho incontrato il dirigente, ho incontrato le responsabili degli insegnanti e così via, e se ne è parlato. E la scelta dei progetti, perché magari ne scelgono anche di più, ma visto il contenimento e si vede un attimino da arrivare, sono quelli legati al comprensivo Lecco 1, perché noi facciamo parte del comprensivo Lecco 1. Sul discorso della convenzione, è un conto dei soldi che uno dà alla scuola che poi fa il suo funzionamento. Suddiviso in questo modo abbiamo anche l'attenzione verso i bambini, perché la Gioacchino al Castello, nel senso che i 2000 sono proprio su un progetto legato all'offerta formativa che la scuola deve fare. Mentre fatto la convenzione tu li dai per il funzionamento, se poi non fanno il progetto non c'è nessun controllo. E fatta una convenzione, io adesso non ce l'ho bene sotto mano, però quella convenzione era, cioè in questo momento non potevamo permettercela. Cioè, in più noi, allora, poi ognuno la pensa come vuole, io adesso parlo di magari poi intervenite se non siete d'accordo con me, comunque mi sembra giusto, quantomeno abbiamo una scuola statale, una scuola che comunque, cioè, abbiamo visto a 126 bambini, guardate che non abbiamo fatto nessuna politica per portarci più bambini, è la scuola dove investiamo, è la scuola e ci sembra più l'attenzione nell'investire lì, che mi sembra giusto riconoscergli una parte o così via, ma non si poteva andare a stipulare una convenzione che metteva dentro parecchi soldi. Cioè, poi siete liberissimi di... ma abbiamo voluto utilizzarlo in questo modo. Sulla scuola di Cremeno, Cremeno è un bene inalienabile, di conseguenza non possiamo per niente tirarci fuori. Pagando il meno possibile, ma dobbiamo comunque rimanerci.
No, Giacomo, mi hai tirato in ballo e giustamente io avevo fatto un po' la mia piccola battaglia l'anno scorso. Io vedo che c'è stato un incremento e questo lo ritengo solo positivo. Ritengo positivo soprattutto il fatto di aver riconosciuto che anche questa scuola materna ha un ruolo sociale in questo, no, nel senso che lo so, però aver messo l'attenzione sul fatto che forse la scuola aveva bisogno di un po' più di risorse da parte del comune, forse, lasciatemelo dire, forse ha risvegliato un attimino in più l'interesse su questa scuola. Fatto sta che effettivamente quest'anno questi 2000 euro sembra poca cosa, però effettivamente per la scuola è un aiuto per il funzionamento. Poi arrivare a quello che diceva Giacomo, lo ringrazio, del fatto della convenzione, capisco i tempi, posso capire che magari le pretese erano pretese abbastanza impensabili in questi momenti, però voglio dire, sono contenta di questo orientamento, ecco, già questo mi risulta una cosa positiva. La stessa cosa vorrei dire sulla scuola di Lecco, dell'Antonietta Nava, di cercare di essere un attimino più incisivi su un contributo di 30 ragazzi che vanno a quella scuola media, che sono 30 ragazzi di questo paese che forse potrebbero avere qualcosina in più. Io non so, però non ho mai avuto notizia se è stato presentato un progetto da finanziare in quella scuola media, in modo che potrebbe essere come titolo di dire diamo questi soldi perché possiamo incrementare un progetto che nella scuola media viene fruito dai ragazzi che frequentano, che sono di Ballari, non lo so questo, domando. Ma...
Sì, i 5.000 euro sono dati proprio su un progetto, ho parlato anche con la nuova dirigente ed era veramente contenta di questo, perché potevano non fare un solo progetto ma due. Cioè riuscivano a trovare, cioè con questi soldi riuscivano a proporre proprio due progetti, per cui sono, per quello sono stati messi lì, si è continuato perché venivano proprio utilizzati per rivalutare un po' anche la scuola. Uno è il progetto Navart, perché la scuola Antonietta Nava sta prendendo un po' l'indirizzo, diciamo che in Lecco non c'è, con le arti grafiche e pittoriche, l'artistico e anche lì vicino e così via, hanno iniziato l'anno scorso, stanno rivalutando un po' questa scuola, che fa parte tra l'altro del nostro comprensivo, i nostri ragazzi sono aumentati, sono una trentina, per cui vediamo cosa fanno. Allora, c'è segnato, questo è il piano del diritto allo studio, le cose che noi diamo e così via, però voglio sottolineare che c'è comunque sempre collaborazione tra noi e la scuola, poi ci sono magari anche altre attività che vengono fatte senza un, diciamo, non servono fondi, però c'è una collaborazione tra l'amministrazione e comunque le varie scuole. Tra le altre cose, e non voglio ritornare, cioè, però anche sulla scuola Gioacchino al Castello, comunque riconosciamo il suo valore e il modo di, magari non sono stata chiara, però il fatto di avere aumentato i 2.000 euro che servono al funzionamento e non si vuol sapere, mentre i 2.000 euro sul progetto sono l'attenzione verso i bambini che frequentano lì, e secondo me questo è importante, perché parliamo di offerta formativa che viene data ai ragazzi, ai bambini, diciamo.
Sì, se posso rassicurare l'assessore, stanno lavorando in modo che questi soldi diano veramente un'offerta formativa migliore anno dopo anno, questo posso proprio dire che è un aiuto per loro, ecco. E secondo me è doveroso sostenerli, tutto qui, ecco.
Faccio notare l'attenzione, nel senso che sulla statale abbiamo messo sui progetti di 3, 4, 5 anni 4.000 euro, che sono 126, lì li abbiamo dati, per cui l'attenzione è davvero, c'è stata, mi sembra.
Io esprimo, in base a quanto ho ricevuto di materiale, per cui è su questo che faccio ed esprimo il mio ragionamento, e su quanto, come scelta che vengo chiamato a fare qua stasera, mi chiede responsabilmente che posizione prendere. Allora, io parto sulla questione della scuola del Gioacchino nel Castello. Io sono d'accordo con il consigliere Colombo, penso che sia stato fatto qualcosa dal punto di vista economico, si sono avvicinati alle parti, non sono assolutamente d'accordo e non capisco all'interno del materiale che ho ricevuto, ma tantomeno nell'esposizione di questa sera, la non volontà di arrivare a una convenzione. Io penso che, e lo dico come sostenitore della scuola pubblica e come sostenitore di un'azione, quella che stiamo qui facendo, che è la gestione del patrimonio pubblico. Se a questo punto, quindi ripropongo una provocazione da un'altra parte, io devo dare dei soldi, in questo caso nello specifico 11.500 euro a una scuola privata, a questo punto dal punto di vista pubblico mi chiedo come sono relazionati, come sono convenzionati questi soldi che vanno a una struttura pubblica. È per me, nel mio modo di vedere, un errore non arrivare dal punto di vista strategico per entrambe le parti a stipulare una convenzione. Che non significa, necessariamente alzare il contributo che noi dobbiamo dare alla scuola privata, ma significa mettere dei tasselli, dei percorsi progettuali di come rispondere a un'esigenza del territorio che ha mandato in crisi l'amministrazione comunale, e qui vengo al secondo punto, secondo aspetto, perché dal materiale ricevuto e dalla relazione esposta io non capisco una cosa. Quali sono ad oggi i termini con cui viene data risposta all'emergenza della classe che manca nella scuola materna, no? Perché se a questo punto viene riconosciuta dal comprensivo quella classe, mi chiedo perché c'è l'esigenza, di andare ad integrare economicamente con una cifra importante, e qui richiamo al coraggio di prima, che ho trovato nella scelta fatta l'anno scorso, lodevole, coraggiosa, fuori dagli schemi contabili, però era vista quell'emergenza e quindi non si è pensato si poteva o non si poteva, si è pensato di farla. Ok? Mi chiedo, ma noi quindi andremo avanti sine die a pagare 20.000 euro di collaborazione didattica per sostenere, però a questo punto, e qui lo chiedo da ciò che sto facendo questa sera, cioè da politico, che cos'è questa cosa? Cioè, la scuola pubblica dovrebbe essere garantita dallo Stato, perché il Comune sta pagando 20.000 euro? È lecito pagare 20.000 euro per questa cosa? È regolare? È contabilmente, e dal punto di vista contabile è tutto a posto? O è un modo di rispondere a un'emergenza? Ma le emergenze, e siamo partiti ponendola come emergenza l'anno scorso, penso che debbano essere pensate anche, deve essere pensata anche la soluzione di un'emergenza. E in quest'ottica che vedo che l'opportunità di non arrivare in maniera strategica a una convenzione con una struttura che può dare una mano sia un errore. Sull'altro punto, e io qui l'ho sempre sostenuto anche in tempi non sospetti, anche andando indietro nella storia, io ho ricevuto parecchio materiale e mi aspettavo di avere più delucidazioni su che cosa si sta facendo per la scuola che riguarda i ragazzi di Palladio nella scuola secondaria. Io sono convinto che quella scuola ad oggi per le 30 famiglie, per le future, rappresenti una situazione tra virgolette di serie B, non per quanto riguarda la risposta didattica degli insegnanti, ma il contesto in cui è inserita quella scuola, la struttura, il sostegno che sta ricevendo, che lo si vede dall'offerta formativa, e la considerevole presenza dei ragazzi di Palladio in quella scuola necessitano una maggiore attenzione. In termini economici si è fatto questo sforzo. Io non so, va bene, si può dire bene, abbiamo fiducia tutti, però io ho ricevuto progetti nella documentazione della scuola di Pagnona, della scuola di Cassina, della scuola di Cortenova, non ho ricevuto niente della scuola Maria Antonietta Nava, sulla quale mi sto apprestando a prendere una decisione a cui demando 5.000 euro. Ci sono poi temi più, diciamo, leggeri, e lo dico da sostenitore di tematiche che magari condividiamo. La scelta di creare una tariffa dello scuolabus, a mio avviso un po' singolare, cioè quasi, se vista magari in maniera superficiale e erronea da parte mia, si volesse premiare di più quelli che non possono usufruire, cioè quelli che potrebbero usufruire del piedibus, hanno di fatto una tariffa dello scuolabus più bassa. E questo, a mio avviso, cioè questi 80 euro a carico degli utenti di tutte le altre zone in cui il piedibus è attivo, cioè io la vedo come una contraddizione, poi magari sbaglio. Cioè, bisognerebbe, a mio avviso, cercare di incentivare il piedibus, di animarlo, di spiegare e di rendere chiaro alle famiglie. Allora. No, io sto guardando la tariffa, o magari ho sbagliato io.
L'80 euro annuo è a carico di tutte le altre zone, cioè il cui servizio Piedibus è attivato solo per andare a casa, per il rientro, perché non è chiaro, perché non c'è, alla mattina lo scuolabus fa solamente quelle zone, gli altri non fa il giro.
Ok, allora, ecco, l'altra cosa è, non so se ma questa non è una richiesta, non tanto... quelle di prima erano più posizioni, se vuoi, polemiche o di contraddizione, questa è una... cioè quando si scrive il costo del servizio tenendo conto che l'amministrazione ha deciso di accollarsi parte delle spese, cioè in che senso, se spiegate questo aspetto, cioè cosa significa che l'amministrazione ha deciso di accollarsi parte delle spese?
Perché tu stai dicendo sul buono pasto, sì, però adesso...
Sì, sono passato, scusa, sono passato
perché sono
sul
state fatte...
Sia sul buono pasto della scuola
primaria, sia su quella dell'infanzia. Poi ci sono anche le varie fasce, a noi il buono pasto costa una cifra, cioè nel senso che è quella che pagano i non residenti.
Ma c'è stata una variazione rispetto agli anni precedenti?
Assolutamente
no. Non tanto della spesa, ma dell'accollamento della cifra che l'amministrazione si è... È sempre stata...
Cioè, l'amministrazione si è sempre accollata a una parte del buono pasto. E anche quest'anno, cioè, nel senso che non è stato applicato nessun aumento, paga la tariffa massima unicamente il non residente. Mentre agli altri, poi ci sono appunto tutte le varie agevolazioni sulla mensa e ci sono i vari passaggi. No, cioè sul discorso dell'anno scorso era un discorso insegnante scuola dell'infanzia statale. L'anno scorso era proprio un'emergenza e avevamo solo messo noi l'insegnante e si lavorava facendo un tipo di collaborazione in tutte le sezioni, cioè era stato proprio un'organizzazione particolare. Quest'anno la classe, diciamo, è riconosciuta a livello statale, è stata data un insegnante di ruolo, ma essendoci tagli, non essendoci più finanze, diciamo, hanno chiesto se c'era una collaborazione. Ci siamo resi conto, parlando col dirigente, che è rimasto in servizio fino al 31 agosto, che ci sono parecchi altri comuni nelle nostre stesse situazioni, sia da parte di Bergamo che dalle parti di Pavia e così via. Speriamo, la richiesta dell'insegnante è stata fatta, ma quest'anno non c'erano fondi a sufficienza. Di conseguenza, per garantire l'offerta formativa comunque, come tutti, essendo a tutti gli effetti statali, abbiamo collaborato in questo modo.
Dichiarazione di voto?
No, io siccome sono nella commissione scuola assieme al consigliere Barbara e Alpino e altra gente, io mi ricordo che avevamo veramente disquisito tanto sul discorso della convenzione. Io butterei talmente tanti soldi sulla scuola che creerei veramente dei disagi in questo consiglio comunale, però ovviamente ci sono delle priorità. Io mi ricordo delle somme sostanziali, cioè delle somme abbastanza, cioè una bella somma che il comune di Ballabio, firmando con la convenzione lì, andava era una convenzione che andava nel tempo, cioè nel senso che non è che finiva nell'anno solare, cioè era una convenzione che poi il comune doveva comunque dare negli anni a venire. Una cosa è dare un aiuto che può essere quantificato dai 2 ai 5 mila euro a fronte di un progetto tangibile, una cosa che poi noi vediamo. Una cosa è fermare, secondo me, una convenzione di un bel po' di soldini che poi il Comune si dovrà impegnare a sostenere anche negli anni successivi. E secondo me la cifra allora era abbastanza importante, ecco, solo questo.
Oh, scusa, adesso rispondo, io volevo dire una cosa. Cioè, vediamo di non metterla solo sul piano economico, vediamo di capire perché era uscita questa cosa, perché probabilmente con l'incremento demografico si era arrivati ad avere un problema. L'anno scorso il problema c'è stato, inutile negarlo. La scuola Gioacchino Castello, l'offerta formativa che riesce a fare con le sue proprie risorse, non può essere paragonata all'offerta formativa della scuola statale. Da lì nasce il problema. Come andiamo a prendere le iscrizioni se la scuola San Gioacchino Castello ha un'offerta formativa che è completamente diversa o diciamo che è un po' diversa rispetto alla statale? Forse non può essere messa sullo stesso piano a livello formativo. Di questo se ne rendono conto anche i genitori che mandano i bambini lì. Arriviamo al fatto economico. Il fatto economico è: uno sceglie di mandare il bambino lì non perché è ricco, togliamo, spacchiamo questo mito, perché vuole mandarlo lì. La retta qual è? La retta adesso io in cifre precise non lo so, ma so che la retta maggiore del reddito più alto della statale non è molto differente della retta che paga un genitore che decide di andare al Gioacchino Castello. Non mettiamola sui soldi, mettiamola sul fatto che abbiamo dei bambini che devono andare alla scuola materna. Tra l'altro, parentesi, San Gioacchino Castello offre un servizio anche ai bambini più piccoli, cosa che il Comune non ha un servizio da offrire del genere, ben venga che ci sia una struttura privata che offre questo servizio, che andiamo a soddisfare un bisogno del genitore. Cioè qui non si tratta di avere della competizione, si tratta di avere della collaborazione, e giustamente sono tanti i soldi della convenzione, però diciamo che la convenzione adesso come adesso forse magari è ancora un po' prematuro arrivare a trovare l'accordo per una convenzione, però adesso si tratta di dare un aiuto, un sostegno alla scuola, e questo è stato fatto, io ritengo, questo è un buon segnale su questo piano di diritto allo studio, per far sì che le offerte formative siano il più possibile simili, in modo che il genitore, che qui si parla, non so, genitore del paese, noi che viviamo sulla luna, il mio bambino qui fa questo, il mio bambino lì fa quell'altro, allora a questo punto uno dice magari posso mandarlo anche lì, e così vado a sgravare la statale da un numero di bambini che magari nel futuro può essere ancora più elevato, e sarebbe difficile da gestire per il Comune anche a livello economico una situazione che diventa abbastanza pesante. Tutto lì, cioè non è che stiamo dicendo nel piano del diritto allo studio bisogna per forza dare i soldi così a pioggia, no, assolutamente, però io approverò questo piano del diritto allo studio perché io indipendente dalla convenzione, che io ritengo sia ancora un atto doveroso da fare, da valutare, però con questo piano diritto di studio penso che siano arrivati dei soldi in più alla San Giacchino Castello per aiutarla, se ne avrà le capacità, perché dobbiamo anche vedere se saranno capaci di offrire un'offerta formativa valida, in modo da attrarre bambini, ok? Allora io dico, lo approvo, e però non escludo che in un futuro, quando la scuola sarà più strutturata per essere anche più, diciamo, per attirare più utenza, diciamolo in maniera, allora potrebbe essere un aiuto questo, cioè lo vedo come un supporto alla scuola materna statale, avere una scuola che si affianca anche a livello formativo, che può avere una buona attrattiva, in modo che si possano sistemare tutti i bambini senza avere problemi di esuberi o cose del genere, o anche la scelta formativa in più.
Sì, 5 secondi precisi perché so che ci sono cose molto più importanti da parlare. Ovviamente, tutto è importante, senz'altro, però le tue parole non è che si discostano tanto da quello che ho detto io. Io ho soltanto detto queste testuali parole, c'era anche il consigliere prima che poteva dire. In questo momento, secondo me, investire una somma cospicua, una somma del genere, su una struttura privata, quando ci sono bambini che si portano a scuola i fogli perché cercano di aiutare con le fotocopie di qua e di là, secondo me e fare uno scacco morale, secondo me, a tanta gente che mi ferma per strada e mi dice: è possibile che io vada qua di là, come le faccio? Secondo me, ecco, il tuo discorso io lo trovo opinabile, però io la penso così, tu la pensi in quell'altra maniera, non ci sono problemi, siamo qui
però
per confondere.
Sei d'accordo che non dobbiamo guardarla sotto l'aspetto economico?
Io l'ho guardata sotto l'aspetto economico in questo momento, cioè non mi va di penalizzare, perché anche perché la cifra era importante, secondo me è stato fatto uno sforzo notevole e si è cercato di collaborare, anche se i soldi che erano stati richiesti in quella convenzione erano molto, molto di più di quelli che sono stati dati adesso, però secondo me...
No, la convenzione era, voi avete visto adesso all'interno,
volevo dire soltanto questa cosa qua,
abbiamo fatto un incontro successivo, volevo spiegare due cose, la convenzione che si sta parlando non è quella che c'è all'interno del piano di edizio allo studio, perché sulla convenzione abbiamo fatto un incontro di commissione, dopo l'incontro di commissione abbiamo incontrato una sera in giunta la parte, diciamo, delle suore, dei responsabili della Gioacchino al Castello e anche il presidente della FISM, giusto? E da lì ne è scaturito di farci una richiesta più ponderata, la nostra attenzione verso la scuola, verso i bambini, più che altro davvero l'attenzione è verso i bambini che frequentano quella scuola, non è che non abbiamo attenzione, le famiglie sono balabiesi, per cui cioè, tutti questi discorsi che stiamo facendo li facciamo comunque su questo. E da lì ne è scaturita questa lettera che è all'interno, questa richiesta, e di lì la nostra posizione è stata successiva, perché magari appunto c'era questo passaggio e loro e Scardilli, così essendo in commissione, si parlava della prima richiesta fatta. Questa è una successiva.
C'è un dato che potrebbe far testo e questa, perché è l'ultima. Ecco, io partivo da questo presupposto, senza mettere in discussione le proposte formative, anziché o piuttosto l'abbassamento delle rette, vedevo tra la somma parte di 2.500 euro per il punto gioco, che quello c'è comunque, ma fra quanto viene erogato come contributo, un surplus e poi per il progetto sono 9.000 euro, qua mi chiedevano 12, faccio con 3.000 euro, no scusami, con 3.000 euro di differenza, però si metteva nero su bianco e nella convenzione non ci sarebbe stato spazio soltanto per il discorso delle rette delle famiglie, ma anche magari gli aspetti formativi, i progetti che loro dovevano affrontare a fronte di questa convenzione. Ma era questo il discorso che facevo, senza nulla da eccepire su come è organizzato e funzionante la scuola statale, tutto lì.
Io scelgo la posizione di astenermi su questo punto.
No, non volevo fare una dichiarazione di voto, mi era sembrato. Niente. Beh, è già una dichiarazione di voto questa in cui De Loro dice che si astiene sulla votazione.
Io mantengo le mie posizioni, però mi conducono a una posizione di astensione.
Okay. Quindi possiamo procedere alla votazione, mi chiedo? Sì. Allora, per l'approvazione del piano di diritto allo studio per l'anno scolastico in corso 14 e 15. Chi è d'accordo per approvare il piano di diritto allo studio? Alzi la mano. Quindi sono 11 voti a favore, chi è contrario? Astenuti? Sono 5, con 11 a favore. Prego. 6, sì. 1, 2, 3, sì. Con 11 a favore e 10 a favore e 6. Stato a favore, ecco, sono 11. Allora ho visto giusto io, tolto se tu disattenta. sono 11 a favore e 5 astenuti. La piano diritto allo studio è approvato. Chiedo scusa, sì, c'è. Ecco, adesso iniziamo. L'iter sono una, se mi dimentico, due, tre, le prossime 4 delibere, 5. Come no? 1, 2, 3, 4, 5, stasera mi contraddici. Sto scherzando. Prossime 5 delibere, vi chiederò anche la votazione dell'immediata esecutività. Chi è d'accordo alzi la mano? 11 voti a favore, contrari nessuno, chi si astiene? Sono uguale, cioè è la stessa, per l'immediata esecutività. Ok, va bene. No, sto cercando di recuperare un po' di segni. È giusto 11? E siamo in 16? No, non fate, allora infatti volete far confusione. Perché viene avanti un po' di stanchezza, no, ma siamo 16, no? Ah, ecco, no, se no chiedevo la sospensione, andavamo a berci qualcosa al bar e poi riprendevamo più tardi, no? Allora, questo è a posto. Adesso passiamo all'ottavo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione del programma della biblioteca comunale per l'anno 14, che stiamo in corso. Lascio la parola all'assessore De Olmi che ci dà una mano. Grazie. Hai tutto? Sì?
Sì, qua.
Parliamo di programma biblioteca.
In linea di massima è rimasto più o meno come gli altri anni, e poi vi elencherò un po' tutte le iniziative che si andranno a fare, che alcune magari sono già state anche fatte, e vi dico prima magari gli importi. Allora, un acquisto di libri per un totale di 1920 euro, tra l'altro in questa cifra c'è un incremento quest'anno, perché poi quando abbiamo visto in commissione il programma si era fatta la richiesta di avere qualche soldino in più per la cultura, per i libri, e li abbiamo messi lì, abbiamo fatto questo sforzo importante, comunque anche se la cifra è piccola, comunque lo sforzo è stato fatto. Poi l'acquisto di DVD per un totale di 900 euro, poi spese per incontri con l'autore, salotti letterari, letture animate per bambini, giornate di promozione del libro e della lettura e tutte le attività laboratorio di promozione della biblioteca e della cultura, 200 euro, di cui un laboratorio per bambini e letture animate di leggende e tradizioni locali, con l'autore dottoressa Ada Cattaneo, che sarà 70 euro compreso di IVA, e le spese per il sistema bibliotecario 2857,40 insomma. Poi, se volete vi spiego in dettaglio tutti i laboratori, se avete voglia di ascoltare, se no avete tutto il materiale, andiamo avanti magari con il consiglio, se volete vi leggo. Va bene? No, così. Io vi dico anche, però era per velocizzare un po', quindi niente, mi sembra importante tutto quello che abbiamo detto e sembra bello, insomma,
no,
andare avanti.
Non vogliamo sminuire.
No.
Ma siccome sono due pagine, ce l'hanno sotto gli occhi.
Volevo semplicemente dire, premettendo che sono il mio voto favorevole a questo punto è, uno che non era chiaro chi aveva fatto quella relazione, se era del responsabile del servizio, se era è uscita dalla commissione, se era sul testo. Poi vabbè, c'era un errore di data. No, soprattutto sulla relazione che è stata spedita nel materiale inerente a questo punto, c'era la relazione alla biblioteca, però non ho capito se è stata fatta dalla commissione o dalla responsabile della biblioteca.
No, nel senso che in commissione abbiamo...
Perché non era firmata, non c'era la firma, quindi non si capiva da chi arrivava.
No, è arrivata
poi c'era
dalla commissione.
Un errore, 10 ottobre, che infatti all'inizio ho detto, ma non ho capito. chiaro.
No, perché l'ho fatto, esce dalla...
E poi non era chiaro il passaggio dei 120 euro, nel senso che mi ha un po', ripeto, perché non capivo se 1800 arrivava da una parte e 120, cioè arriva tutto da quell'assessorato, non è stato spiegato per qui per me.
Ok, capito, è a posto, se non ti spiego in dettaglio tutto quanto.
Per me la proposta del programma arriva direttamente dalla biblioteca, sì. Dalla bibliotecaria.
Vista in commissione comunque. Infatti di solito non va bene, niente, a posto.
Ci sono altri interventi, scusate, oltre a quello di Dell'Oro? Niente, lo mettiamo, posso passare alla votazione. Chi è d'accordo per approvare il programma Biblioteca 14? Alzi la mano. Beh, allora con 16 voti all'unanimità il programma è approvato. Scusate, vi chiedo anche la votazione dell'immediata esecutività con 16 voti. È resa immediatamente esecutiva. Adesso passiamo al punto 9, che è l'adozione del piano attuativo denominato ambito di trasformazione di via Cinturino. Qui i relatori sono due sostanzialmente, a cui ho chiesto loro un sostanziale aiuto per illustrare l'intervento e sono, non so, mettetevi d'accordo con chi, su chi vuol parlare per primo. Prima il consigliere Locatelli e poi se vuole integrare qualcosa e poi se ci sono domande entrambi risponderanno. Va bene, prego.
Allora, come ha anticipato il sindaco, è il piano attuativo in via Cinturino denominato il Prato. Allora, non so se i consiglieri hanno visionato magari la relazione tecnica descrittiva oppure la leggiamo, dove è stato per capire dove è localizzato. L'area interessata dal presente piano attuativo, attualmente in proprietà del signor Marchiaro Remo per circa 2/3 e del signor Invernizzi Francesco per circa 1/3, è sita in via Cinturino a Ballabio Superiore. Il piano di governo del territorio del Comune di Ballabio ha predisposto la scheda ambito di trasformazione ASC ambito di trasformazione in tessuto consolidato, soggetta a piano attuativo che regolamenta gli interventi da seguire. L'area è indicata come segue: catasto terreni al foglio 9, il mappale 1821, 3604, 3605, 3606, ex 877/. Lo stato dei luoghi. L'area interessata dalla proposta di piano attuativo è un terreno di 2166 metri quadrati per 2/3 occupato da prato incolto, mentre la restante porzione è destinata a spazio di esposizione autoveicoli in uso all'autofficina Autoclaus. L'accesso a queste due distinte aree avviene da via Cinturino, facilmente raggiungibile dalla via provinciale. Sul terreno prato si affacciano edifici residenziali composti da due piani fuori terra con caratteristiche tipologiche simili, mentre il terreno adibito a parcheggio è caratterizzato lungo il confine nord della presente di una grossa siepe a delimitazione della proprietà. Nella zona circostante si riscontra la presenza di un'ampia area di parcheggio ad uso pubblico e un'area verde pubblico lungo via Cinturino. Infine, proprio con in corrispondenza dell'accesso al terreno prativo, sono ubicate le fermate dell'autobus nei due sensi di marcia. Le previsioni urbanistiche. Per quanto attiene alle previsioni urbanistiche, si rimanda alla scheda di cui all'articolo 5, articolo 27 del piano delle regole, denominato sempre AS, ambito di trasformazione, tessuto consolidato, eccetera. Il piano attuativo di iniziativa privata. Motivi e obiettivi del piano. Il presente piano attuativo si pone il fine di completare l'edificazione in un tessuto urbanistico già consolidato e caratterizzato da edifici prevalentemente residenziali e di consentire la realizzazione di alcune piccole opere di urbanizzazione primaria, quali il prolungamento di un marciapiede che in futuro potrebbe fungere da Cerniera con la pista ciclabile e di recente costruzione e la realizzazione di una nuova fermata dell'Aus con relativa pensilina. Non viene proposta la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico in quanto si ritiene pericolosa la previsione della scheda di PGT con l'accesso in prossimità all'incrocio tra via Cinzano e via Provinciale, quest'ultima molto trafficata. Inoltre la presenza di un parcheggio pubblico ubicato poco in mezzo dall'area di intervento, oltretutto con possibilità di incremento nel numero dei posti auto, si sminuirebbe l'utilità di un nuovo parcheggio. Si sottolinea infine che le aree interne al terreno di proprietà sono sufficientemente ampie ed in grado di ospitare ulteriori veicoli di eventuali visitatori oltre i propri. Caratteristiche generali. Per il conseguimento degli obiettivi sopra descritti, il piano attuativo propone i seguenti interventi. Progetto urbanistico. L'area interessata rappresenta uno degli ultimi lotti liberi edificabili della zona e pertanto ne costituisce un completamento. L'edificazione è abbastanza rarefatta, con indici volumetrici accettabili e con fabbricati aventi per lo più due piani fuori terra. È cresciuta a partire dai primi anni 90 quale espansione residenziale del vecchio nucleo di Ballabio Superiore. La zona si presenta pertanto già urbanizzata e dotata di principali servizi come descritto e previsto il prolungamento dell'esistente marciapiede in autobloccanti per un tratto di circa 1,50 m e la realizzazione mediante ampliamento stradale della nuova fermata dell'autobus, che permetterà al veicolo stesso di sostare a fianco della carreggiata, lasciandola pertanto libera alla circolazione degli automezzi in salita. Le altre opere previste riguardano la realizzazione di una moderna pensilina di attesa, l'interramento per circa 1,90 m di linea aerea dell'illuminazione pubblica, con relativo riposizionamento dei pali di illuminazione, l'asfaltatura di circa 40 m² di sede stradale, la segnaletica verticale ed orizzontale ed infine la realizzazione di un'area verde con messa a dimora di 3 piante d'alto fusto con funzione di protezione del traffico lungo la via provinciale. Progetto edilizio. I fabbricati a destinazione residenziale previsti in progetto sono 3 ed insisteranno ciascuno su un'area equamente suddivisa di circa 600 m², in gran parte costituita da verde privato. Ogni fabbricato ha 22 piani fuori terra ed un piano interrato con pianta a forma rettangolare di dimensioni pari a metri 6,90 x 10,80 sarà composto da 2 bagni, 3 camere, una cucina ed una zona soggiorno pranzo. I parametri urbanistici vengono ampiamente soddisfatti e per le loro verifiche si rimanda al relativo elaborato grafico tavola 4 verifica indici urbanistici allegato al progetto. I materiali ecocompatibili e le moderne tecnologie che verranno utilizzate per la realizzazione dei manufatti consentiranno di ottenere degli edifici molto performanti dal punto di vista del risparmio energetico, garantendo prestazioni elevate in termini di comfort e qualità dell'ambiente, soddisfacendo ampiamente i requisiti richiesti dalla vigente normativa per il perseguimento di alti livelli e di coibentazione termoacustica e di inerzia termica. Dopo c'è l'elenco degli allegati. Ora questa è la richiesta del piano attuativo presentata da privati, no? Come solito. Lì c'è anche il plastico, se per caso qualcuno vuole essere visionario, se qualcuno l'ha già visto. Allora, vediamo un attimino invece l'iter che ha fatto questo piano prima di arrivare in Consiglio Comunale per essere adottato. Allora, le valutazioni fatte su questo piano sono: in data 11 febbraio 2014 la Commissione Edilizia valuta la richiesta pervenuta per l'edificazione sui mappali che compongono l'attuale piano di attuazione. Quindi hanno avanzato una richiesta preventiva per poter edificare su quei affari. La Commissione si esprime esprimendo le seguenti prescrizioni: presentare un piano attuativo che rispetti gli standard previsti nel piano nel PGT, cioè praticamente la Commissione inizia l'11 febbraio come esame su un progetto come richiesta di preventiva, si esprime, chiede di presentare un piano attuativo. In data 10 giugno 2014 la Commissione edilizia valuta il piano attuativo in oggetto esprimendosi in linea di massima favorevoli, salvo che venga incrementato l'arretramento sul tratto confinante con la strada provinciale per migliorare l'imbocco con la via Cinturino, che venga incrementato l'arretramento in corrispondenza alla progettata fermata degli autobus e che vengano rispettati gli standard previsti. In data 26 giugno 2014 la Commissione territorio urbanistica, viabilità ed ambiente valuta ed esprime un parere favorevole al piano attuativo sempre in oggetto, osservando che la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria elencate nel computo metrico estimativo allegato per un importo di 38.428,68 totalmente a carico dei richiedenti soddisfi quanto richiesto dalle prescrizioni della scheda di piano e l'interesse collettivo che ogni piano attuativo deve creare. La Commissione Territorio Ambiente valuta e accoglie positivamente le richieste avanzate dalla Commissione Edilizia espresse nella seduta del 10 giugno 2014. La verifica dei volumi risulta essere in linea alla scheda tecnica di piano e precisamente con un volume virtuale di settore di metri cubi 1083 e contro un volume di progetto, quindi quanto potrebbero costruire, quando richiede di costruire, di 1046. Ecco, per concludere si propone al Consiglio Comunale di approvare l'adozione del piano attuativo in oggetto, confermando le prescrizioni delle varie commissioni che dovranno essere poi verificate prima dell'approvazione definitiva del piano stesso. Ah, eccolo, bravo. Per le opere pubbliche descritte qui e per la...
Sì, qua mi serve però, anche visto che ce l'abbiamo una volta.
Ah, fallo vedere. Un sottotecchino del mio.
Allora, io sono stato presente alla sera in cui ed è verbalizzato, chiaramente ero presente come auditore, quindi nel pieno rispetto della mia presenza come auditore sono stato in silenzio. Sono uscito da lì e sono andato a vedere l'area. Io denoto e metto a conoscenza le mie perplessità, che sono di questo tipo. Uno che trovo singolare, che di fatto è stata stralciata la scheda del PGT come noi l'abbiamo approvata in Consiglio Comunale, e tant'è che ne fa menzione nella descrizione il lottizzante, o penso il suo professionista, quando dice, e io trovo singolare questo aspetto, che singolare perché noi per stendere quel piano abbiamo pagato, l'abbiamo visto sulla scheda quanto l'abbiamo pagato, no? Dice che creare un ulteriore parcheggio in quell'area lì sminuirebbe i parcheggi già esistenti. Ecco, questa è una delle prime singolarità che io trovo, cioè nel senso, noi andiamo a collocare in quell'area tre abitazioni in una situazione che a mio avviso per altre indicazioni che poi vengono, ad esempio quella della commissione paesaggio, non è chiaro e non è detto che c'è tutta questa area disponibile per chi verrà in quella zona, entrare in quelle abitazioni e parcheggiare. Cioè, era a mio avviso più funzionale e più efficace il documento e la scheda come noi troviamo attualmente sul nostro sito, così come l'aveva pensata il nostro professionista, cioè le due case lasciando la zona di parcheggio. Ora, che poi si dica che facendo in questo modo la situazione risulterebbe poi pericolosa, è una valutazione. Io di questo piano trovo che ha questa singolarità. Va in un'area in cui c'è un parcheggio ma non è così enorme, va a creare un insediamento senza garantire l'opportuna situazione di parcheggio, così come è stata presentata nella nostra scheda. Ora, poi, stando alla precisione della documentazione che ci avete inviato, il 17 giugno del 2014 la commissione edilizia e la commissione paesaggio esprimono questa parere. Che amministrazione, la commissione edilizia, riunitasi il 16/6, ha espresso il seguente parere. Parere in linea di massima favorevole, vabbè, qui già il modo con cui si descrive in linea di massima, salvo incrementare l'allettramento dell'innesto tra via provinciale e via Cinturino. Ora, questa indicazione avviene il 17 giugno. Io qua c'è Palladio, 17/6/2014. Ok? Qual è il discorso? Che i disegni e gli esecutivi che io ho visto sono di maggio. Quindi la mia domanda è, io sono qua per apporre una mia decisione su un documento, su un disegno, su un progetto che deve essere chiaro, ma non perché si voglia ostacolare la legittima possibilità di qualcheduno di realizzare una trasformazione, ma perché a me viene chiesto come politico di capire se ciò che si sta facendo come ambito di trasformazione sia logico, efficiente e ben inserito nel contesto in cui è inserito. Quindi arriva un'indicazione, a mio avviso la documentazione che è riportata nelle schede che ci avete allegato, non mi chiedo se ha recepito e dov'è il disegno di recepimento di quell'arretramento e chi lo stabilisce, di quanto deve essere. Noi è stabilito, lo vediamo dopo. Io ho ricevuto una documentazione e su questa devo prendere una posizione. Tutte le cose che si sanno fuori da questo contesto sono poco legittime e poco giustificate.
Paolo, hai detto che ti sembrava strano quanto ho letto e tu hai parlato del professionista del piano. Questo, la presentazione del piano, il piano attuativo lo fa un privato, non è il nostro tecnico, chiaramente. Ok? Ma tu hai detto, mi sembra strano che dica, quando tu dici, mi sembra strano che il nostro tecnico vada a dire che il parcheggio lì è pericoloso e via dicendo. Ora, ecco il loro tecnico, questo abbiamo chiarito, non è il nostro tecnico. Due, la scheda che tu vedi, che è messa in discussione, che è quella, la tavola dove indica parte un edificio, adesso non ce l'ho qui, lungo, e dall'altra parte il parcheggio, quelle sono semplicemente delle indicazioni di piano. La scheda che poi l'estensore del piano mette invece come rispetto è la scheda tecnica d'attuazione. La scheda tecnica dice ora, che possono costruire con un volume virtuale di 1083 metri cubi. Avrebbero potuto costruire, visto il volume assegnato al comparto, 1500 metri cubi. Ora, se questi proprietari avessero voluto acquisire sul territorio dei diritti edificatori, qui avrebbero potuto costruire 1500 metri cubi. Loro ne costruiscono, ne richiedono, ne progettano un po' meno di quanto è il volume virtuale. Ok, questa è una cosa. La scheda.
Ma io non ho contestato la volumetria di
edificabilità. La sistemazione, allora, poi ci sono le prescrizioni della scheda, cioè, allora, quello che tu hai visto sul disegno è una ipotesi di realizzazione. Mentre invece poi ci sono le prescrizioni, la scheda dice sistemazione esterna verde e parcheggi con realizzazione marciapiede, piazzola attrezzata con tettoio per la fermata degli autobus. Questi sono gli obiettivi da raggiungere su questo piano, che vengono rispettati. Quindi non è che facciano, ok, quando poi la commissione edilizia dice che vengano rispettati gli standard previsti all'articolo 3.8 e la tabella 2.3, ok? Quindi quegli standard li devono rispettare, non è che possano dire, quindi anche su quello la scheda dà delle indicazioni chiare, capisci Paolo, cioè, non è che lì le tre casette è una scelta progettuale diversa da quello che le poteva indicare il piano, però la scheda attuativa di piano non dice che deve essere fatta come l'indicazione di piano, ok? Tu mi parli che tu vedi la casa è fatta in un certo modo e il parcheggio sulla scheda.
Ma penso che le regole della trasformazione di un ambito le dobbiamo stabilire noi. Io non parlo di diritti, di volumetrie, di edificabilità, di quello che... le regole della trasformazione l'abbiamo già visto in un altro contesto.
Però,
ok, l'abbiamo già visto in un altro contesto che è quello di Capratecchio. Le regole. Se no non ce le dovete chiedere. Ok? Perché noi dobbiamo votare questo ambito? Se fa tutto quello che ha voglia, cioè a me, io non ho messo in discussione i dati della volumetria, eccetera, ma mi si chiede l'approvazione di un ambito di trasformazione, io all'interno di questo giudico la scelta fatta e sostenuta dall'amministrazione, che è in linea con la scelta fatta dai professionisti del lottizzante, io la ritengo non efficace, non efficiente rispetto alla tavola che il nostro progettista del PGT aveva presentato nel momento dell'elaborazione del piano del governo del territorio. Ma a questo punto, a mio avviso, c'è un problema grosso di interpretazione e di come l'amministrazione, questa, le future e le altre, debbano a un certo punto gestire il proprio territorio, perché alla fine lì ci andranno dei cittadini che non avranno più nulla da spartire col proprietario che ha fatto costruire la casa, ma inizieranno a chiedere conto e spiegazioni all'amministrazione comunale. Io la vedo solo in quest'ottica, ok? Quindi, a mio avviso, il progetto presente nella scheda elaborata dall'architetto Pierferi era, per me, più in linea con quello che io penso un buon inserimento del territorio.
Intervengo ancora una volta, poi. Ma Pierferi non ha mai realizzato un progetto su dei mappali del nostro territorio. Su quei mappali sono state fatte, ma non è un progetto quello lì, sono delle indicazioni di piano. Su quel territorio si può fare. Vorrei cercare di passare il messaggio. Su quel territorio lì, no, quella lì era un'indicazione di piano. Però, per quanto si può fare su quel territorio, c'è la scheda di piano che lo indica, sempre fatta dal nostro urbanista. È quella che devi rispettare. Allora, che poi i 1500 metri cubi che avrebbero potuto costruire avrebbero riempito totalmente una parte di un'area, poteva essere una scelta anche quella. Qualcuno poteva presentare un progetto che si faceva un condominio, per dirsi, nell'area grande, anziché le tre casette, e poteva costruirsi 1500 metri cubi. Era una scelta. Ora, forse, bisogna valutare anche quello, perché tu dici, stiamo a guardare il territorio, ma anche visivamente, nel senso che non è che cambi, perché la scheda è questa, non quello che tu vedi sul disegno lì, sono delle indicazioni. Però,
che c'è quello che noi vediamo sono delle indicazioni. Le indicazioni fatte dal nostro professionista di come pennellare il territorio poi sono interpretate dai professionisti. Cioè, io ritengo che inserire nel 2014 tre unità immobiliari in quel posto, dicendo che a monte c'è un parcheggio ampio che andrebbe a sminuire la realizzazione del parcheggio, quello sopra, mi sembra un modo molto banale di porre la questione. E poi, primo, secondo, è impresentabile un documento che non riceve, a mio avviso, un'indicazione di una commissione a cui io non ho mai creduto, ma la prendo come tale, la commissione paesaggistica. Quel disegno e quelle schede che noi questa sera votiamo non ha quell'indicazione, per cui, a mio avviso, quell'ambito di trasformazione lì è poco chiaro.
Espresso, ci sono altre domande? Visto che non ci sono altre domande,
avere ragione Elena, per carità di Dio. Siamo nella fase di adozione. Tutta la tematica è quello che è stato verificato, può avere dei margini di miglioramento, senza dubbio. Ripeto, io ho dato, ecco perché avete visto due relatori, ho dato chiare indicazioni, dire io vi delego e vi do carta bianca sul portare avanti questa problematica, o questa indicazione. Siamo nella fase dell'adozione, penso che si debba verificare ciò che lei ha detto, soprattutto per quanto riguarda l'indicazione della commissione paesaggio. Siamo nella fase di adozione, siamo sempre, insomma, questi piani attuativi non sono facili da realizzarsi. Dopo la sua idea, senz'altro, può essere diversa dalla mia, da quella di qualche un altro, eccetera. Prendiamo le sue dichiarazioni così, come sono, magari qualcuno non le condivide, come lei non ha condiviso il discorso di questo piano attuativo. Però a questo punto, se non ci sono altre osservazioni, lei molto probabilmente farà una dichiarazione di voto. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, se ci sono altri interventi a riguardo.
No, questo intervento.
Non ha capito, ha detto che va bene quello che ha detto, lo prendiamo, prendiamo in considerazione.
Ma con questo, non è che così come è posta la delibera porta problemi.
No, però nella delibera si dice
questo problema è che nel momento in cui verranno presentati i progetti esecutivi, il tecnico sulla base di questa delibera dovrà verificare se c'è stato o meno l'arretramento come indicato dalla
commissione.
Certo. Cioè io no, non lo so
bene. Cioè, che non
Paolo, no, scusa un attimo, se vogliamo arrampicarsi su un muro è un conto. Allora, non è detto che, ascolta, il piano approvato come approvato, cioè scusa, presentato come presentato, rispecchia quanto richiesto dal PGT, ok? La richiesta avanzata, la proposta avanzata dalla commissione edilizia è una richiesta oltre a quello che dovevano già rispettare. Allora, non è che la commissione quando ha detto non è loro, non hai capito bene, perché quello che dice il piano, ecco, capisci? No, perché? Perché comunque, lasciami concludere comunque, quindi potrebbe anche essere la peggiore delle ipotesi, che gli interessati dicano no. Noi non arretriamo oltre questo. Questo è quanto richiesto, per noi va bene così. Chiaro, non è che qui si sta dicendo che è variato qualche cosa. Allora, loro hanno presentato un piano, hanno rispettato i parametri, la commissione, giustamente, anche la commissione di territorio ha accettato di valutare queste cose. Ha detto, sarebbe opportuno arretrare ancora un po' di più. Allora, questa è una proposta che fare... Sì, è una proposta che fa... Ne abbiamo parlato, ci sono qui i componenti. Va bene. Perfetto. Comunque, voglio dire, questo non ha niente a che vedere, capisci? Quindi il piano così è così. Se poi la richiesta di maggior arretramento verrà accettata, ben venga.
Accenda il microfono però quando dice quale dichiarazione. Prego. No, non ho capito. Sembrava di no, non l'ho chiesto, chiedo scusa, forse non l'ho chiesto, non mi ricordo più. C'è qualcuno che vuole intervenire ancora? No.
Allora, esprimo il mio convinto e determinato voto contrario a questa proposta di piano attuativo, che disattende nella forma e nella documentazione, così come mi è stata inviata, le indicazioni della Commissione edilizia del 10/6/2014. Ritengo inoltre poco funzionale la modifica introdotta dal lottizzante rispetto alla tavola del piano pensato dal progettista e di fatto adottata nel Consiglio Comunale del 4/11/2011. Per la criticità che si viene a creare nella zona, rendendo la capacità di parcheggio insufficiente. Questo piano persegue, come in altri casi, Capratecchio, solo ed esclusivamente il fine ultimo di realizzare il massimo profitto, con la svendita della cosa più sacra che abbiamo, il nostro territorio, incuranti della sua funzionalità e perfetta integrazione con l'attuale tessuto urbano, limitati a ragionare sull'immediato, senza pensare in modo lungimirante nel lungo periodo, in modo da evitare spiacevoli disagi ai futuri cittadini dell'area che stiamo pensando di trasformare.
Ringrazio. Passiamo alla votazione della adozione, si tratta di adozione, l'iter è abbastanza lungo, adozione di questo piano attuativo. Chi è d'accordo alzi la mano? 11 voti a favore, contrari? 10, scusate. 10 contrari, scusate. 2, vedo sì, 2 contrari, astenuti 4. Quindi con 10 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti, il provvedimento viene adottato. Vi chiedo di votare anche l'immediata esecutività, chi è d'accordo alzi la mano. 10 voti a favore, contrari 2, astenuti 4, il provvedimento è immediatamente esecutivo. Grazie. Adesso passiamo. Grazie, buona serata, grazie mille per essere venuto nonostante tutto. Abbiamo modificato, c'è un refuso, io lo definisco così per l'amor del cielo senza incorporare nessuno, sull'articolo 7, dove è rimasto tracciato e scritto che il riconoscimento degli utenti è realizzato mediante l'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione comunale. Allora, tutto cancellato, apposita tessera, e viene sostituito dalla Cassa Regionale Nazionale dei Servizi. Ricorderete che allora c'era la cartellina di carta che era stata fatta a suo tempo. Poi, tale accesso e l'utilizzo del centro è destinato esclusivamente al titolare, al coniuge, convivente e dai parenti in linea retta per il primo grado, quindi sono i figli, fatta eccezione per coloro i quali non hanno ancora compiuto i 18 anni. Dopo è stata stralciata la parte, stralceremo, se a voi sta bene, chiunque utilizzi una tessera senza averne diritto è passibile dell'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 19. Prima stavo guardando l'articolo 19, dice che chi entra senza l'utilizzo della tessera è sanzionabile con un minimo, una sanzione che va da un minimo di 25 euro a qualcosa come 100 euro. Ecco, questa è sostanzialmente la modifica che apportiamo al nostro regolamento per l'ingresso al centro di raccolta comunale. Se ci sono domande, bene, se no...
Mi è sembrato di leggere che c'era anche il prima c'era il ritiro immediato dalla tessera, invece adesso non è
non c'è più, se mi dà un attimo di tempo, vado sulla abbia pazienza, CRC. Vado sul regolamento, lo guardavo prima, adesso non lo trovo più. Sì, c'era questo effettivamente, oltre a quella sanzione lì, certo, la sospensione anche dell'ingresso per 6 mesi, c'era una cosa del genere che abbiamo... Altro abbiamo cambiato solamente questo, ecco, va bene, prima adesso non lo trovo più, non riesco più a trovare la cartella dove...
E anche perché la tessera può servire, anche per qualche cosa dato, chiedo scusa, non ci
mancherebbe, ecco, sì, appunto. Ok, va bene, semplicemente questo, non riesco più a trovare la cartella dove avevo messo questo, scusatemi. Quindi, vi sta bene, una modifica semplice, se vogliamo, anche... piccolissima, ma era bene precisarlo. Allora, mettiamo alla votazione chi è d'accordo per modificare il regolamento, siamo tutti d'accordo, presumo, il voto unanime per la modifica dell'articolo 7, l'immediata esecutività, scusatemi, con 16 voti a favore e unanimi, la delibera è approvata. Adesso passiamo all'11° punto dell'ordine del giorno, che è la modifica del regolamento per l'assegnazione delle civiche benemerenze. Passerei passo la parola all'assessore, perché dobbiamo modificare, chiediamo all'assemblea qui presente di modificare e l'articolo 4 e l'articolo 5.
Ecco, appunto, adesso magari vi dico un attimo di cosa parlava l'articolo 4 prima e quello che andiamo a modificare, anche se avete tutti insomma, gli allegati, gli atti. Allora, scaduto il termine per la presentazione delle proposte, la Commissione Sport, Cultura e Tempo Libero, allargata all'assessore competente e al sindaco, valuterà le proposte pervenute e mediante votazione sceglierà un massimo di 12 da presentare nel primo consiglio comunale utile per la scelta definitiva. L'articolo che andiamo a modificare è per, ve lo spiego anche poi dopo, comunque vi dico un attimino prima tutto. Scaduto il termine per la presentazione delle proposte, la Commissione Sport, Cultura e Tempo Libero, allargata all'assessore competente e al sindaco, valuterà le proposte pervenute e mediante votazione sceglierà un massimo di 20 da presentare nel primo consiglio comunale utile per la scelta definitiva. Questo perché? Perché ci sono pervenute, ve lo spiego un attimino, 11 segnalazioni e nelle 12 ci stava, diciamo, però poi siccome ci piaceva premiare tutte queste persone, è stato visto anche in commissione, in quanto negli scorsi anni, anzi nel 2013, avevamo fatto l'avviso, ma non erano pervenute 5 segnalazioni per ogni insomma, persona, non abbiamo potuto darle, quindi ci è sembrato bello poterle dare a tutti, ma per fare questo dobbiamo andare appunto a modificare il regolamento. Mentre l'altro articolo 5, come era prima, nel Consiglio Comunale di cui l'articolo 4 verrà consegnato ad ogni consigliere l'elenco delle proposte e le relative motivazioni, fatte dalla specifica commissione proposte che verranno messe a votazione segreta con diritto per ogni consigliere di esprimere un voto per ogni raggruppamento omogeneo di categoria da cui l'articolo 1. Questo perché appunto il regolamento di prima, cioè quello ad oggi in pratica che poi andiamo a modificare con la modifica, diceva che potevamo premiare una persona per ogni categoria. Ma siccome appunto ci sono pervenute tante segnalazioni e volevamo premiarle tutte, abbiamo cambiato in questo modo in pratica. Nel Consiglio Comunale, da cui all'articolo 4 verrà consegnato ad ogni consigliere l'elenco delle proposte e le relative motivazioni fatte dalla specifica commissione, proposte che verranno messe a votazione segreta con il diritto per ogni consigliere di esprimere fino a 4 voti e non più un solo voto. per ogni raggruppamento omogeneo di categoria di cui all'articolo 1. Ecco, direi che la modifica è questa. Se avete magari delle domande, non so se non avete capito, dopo vi dico anche magari le motivazioni per cui andremo a votare queste persone, ecco. Facciamo magari prima questa, poi dico dopo il nome o facciamo dopo. Facciamo dopo. Allora, facciamo prima la modifica, perché giustamente prima siamo... Se avete qualche domanda, se non avete capito un po' come ho spiegato, insomma. Dimmi.
Allora, prima di tutto una domanda per chiarire un mio dubbio personale. Leggo nel testo della delibera il richiamo a due precedenti modifiche di questo regolamento. Una del 19 giugno del 2012, quella me la ricordo, che era stato aggiunto un quinto raggruppamento di quattro già esistenti, che mi sfugge quella del numero 19 del 23 luglio 2009. Posso immaginare quale sia, però non conosco questa modifica. Tanto per capire sulla base di quale regolamento esprimere il mio parere.
Poi questo regolamento era stato fatto anni anche indietro.
Io ho in mano quel regolamento, volevo capire le modifiche che sono state apportate a quel regolamento, perché quando viene promosso la raccolta di queste segnalazioni non si divulga il regolamento sulla quale si basa questo iter.
Ma mi pare che
e io sono rimasto al regolamento vecchio. Posso buttarla là, mi dice di sì o di no?
Non so qual era.
Allora,
dal 98 approvato con delibera del Consiglio Comunale 29 del 27/1998.
Esatto.
C'era anche lei?
Certo.
Modificato con delibera del Consiglio Comunale del 23 numero 19 del 23/7/2009, sinceramente non la ricordo. Se lei ricorda,
ecco, una cosa, buttarla là. E mi è venuto così il dubbio,
ma come, e non nel senso appunto,
ma siccome voglio sapere come l'ha detto
e te lo diciamo, perché poi adesso non mi ricordo io.
L'ho cercato anche sul sito,
chiederemo ai tecnici.
Dovrebbe essere l'istituzione dalla norma che devono, per essere prese in considerazione, devono esserci cinque segnalazioni.
Dovrebbe ci sono.
È per quello che la stasera...
ho capito perché mi hai fatto quella domanda.
Giustamente contestavo questa abitudine.
Ok, ho capito.
Perché non conoscevo l'esistenza di questa norma.
Senza io ti ho detto fino a...
Domanda fino a 5. E prendo atto.
Sì, può essere.
Sì. No, non c'è stato... Chi ce l'ha in mano quella attuale?
È qua.
No? Quando è stato promosso la raccolta dei nomi,
articolo 3. Te lo leggo. Almeno,
no,
se vuoi te lo leggo. No.
Non è cambiato più niente.
Sì, no, ho capito, però se lo vuoi te lo leggo, l'articolo 3.
No, vedo di non procurarlo, ma comunque
lo lasciamo.
Adesso capisco perché... delle segnalazioni che sono arrivate, perché sono state prese in considerazione soltanto tot,
esatto,
e non altre. A parte questo qua, detto per inciso, avevo posto un quesito all'assessore, stava facendo, perché erano state presentate delle segnalazioni da parte di un'associazione, e lì ovviamente la segnalazione era una. Però, visto che dall'associazione erano state sottoscritte da una dozzina di persone, pensavo che avesse una valenza di 12. Ecco, invece mi era stato detto no, ognuno deve prendere, allora lì anche per dare un po' di lavoro all'anagrafe, al protocollo, abbiamo presentato un po' di segnalazioni, proprio per ovviare a questa cosa, però pur non conoscendo di questo articolo. Adesso, messo da parte questa premessa, che era soltanto per chiarire.
No, ma poi lui aveva
non aveva un problema l'Aido. Voleva capire com'era la
tecnico. Va bene, niente. Comunque guarda, te lo lascio dopo.
Sì. volevo capire.
Niente. Okay.
Allora, esprimo un parere. La richiesta di, pur comprendendo che è dal 2008 che non vengono più assegnate queste civiche per emergenze, la voglia di premiare questo folto gruppo di persone tutte quest'anno sinceramente mi lascia un po' perplesso. Mi lascia perplesso perché mi dà un senso, oltre che avere qualche attinenza con quello che dicevo prima Cedro, sulle sorprese del governo che arriva con le regole a gioco in corso e non te le manda all'inizio. Ecco, questo qua c'è un po' del sapore, scusami, dopo mi dici, c'è un po' di quel sapore, però mi sembra che vengano sminuite un po' di valore le civiche benemerenze fatte così in gruppo così folto e non con il sistema ancora di prima, che non sarà stato perfetto, ma in questo contesto lo ritengo ancora migliore che non questa nuova proposta, parere personale, ci ho tenuto a esprimerlo, non solo di chi riceve adesso la civica benemerenza, ma anche di coloro che l'hanno ricevuta negli anni in cui se ne assegnava una per ogni categoria. Maggior motivo, questo qua del limite delle 5 segnalazioni, era stata la mia proposta fatta, non ricordo a chi, ma qualche tempo fa, quando si lamentava del fatto che arrivavano poche segnalazioni, avevo proposto di tener conto delle segnalazioni fatte nell'edizione precedente, che comunque se non erano stati presi, non erano stati votati in consiglio comunale, il loro valore l'avevano comunque, lo mantenevano, così come quelli che sono stati, verranno proposti questa sera o quest'anno, non è che hanno maturato il loro valore in questo ultimo anno, sono anni che hanno maturato questo questo diritto, così tra virgolette, a partecipare alla segnalazione delle civiche benemerenze. Ecco, non è un qualcosa soltanto limitato a quest'anno. Ecco, per questo motivo non sono d'accordo su questa proposta e ho voluto esprimere questo mio parere.
No, volevo solo dire...
Ah, scusate.
No, niente, nel senso, vabbè, la tua battuta che hai fatto, simpatica, lasciamo perdere, ma nel senso, secondo me queste persone sono, in questa associazione che poi mi andrò a elencare, sono comunque tutti meritevoli, perché ritengo questo, poi appunto col fatto che non sono state potute dare in questi anni, tu dici adesso agli occhi così, adesso hai la battuta, però ti dico la verità che non è stato pensato sotto questo aspetto assolutamente. E poi appunto quest'anno sono arrivate tante segnalazioni, potrebbe comunque essere che un'altra volta non ne arrivino così tante, non è mica detto anche questo discorso. Comunque a noi ci è sembrato bello fare questa cosa e poi vabbè, chi ci sarà potrà sempre cambiare ancora il regolamento.
Altri interventi, chiedo scusa.
Anch'io ritengo per il valore che ha questo riconoscimento che per non sminuirne la significativa occasione, io sono in linea di massima per mantenere il regolamento così com'è, perché a mio avviso si corre il rischio di, raggruppando tutti questi nominativi, di sminuire l'eccezionalità dell'evento.
No, una sola battuta, veloce, no? Mi sembrava, anche perché sono arrivate, adesso faccio sullo sport per dire, due nominativi che stanno dando tanto sullo sport. Secondo me poi è difficile dire questo ha fatto di più, questo ha fatto di meno, anche a livello di sport, magari tu dici, magari non su tutto, però anche sotto questo aspetto sportivo queste due persone che poi vi andrò a nominare, secondo me erano meritevoli tutte e due, sarebbe stato difficile veramente sceglierne anche uno. Ecco, dico la mia.
Concordo su questo punto, perché sceglierne uno fra i due sarebbe difficile, però c'è già precedente, è già capitato. Un anno, ecco perché lo si trascura tutti gli anni, proprio per ovviare magari a questi torti, tra virgolette. Un anno è stato premiato Luigino Airoldi, un anno è stato premiato Bruno Lombardini, un altro anno è stato premiato Kalümer, tutti nello stesso ambito. E quando è stato premiato uno erano meritevoli anche gli altri, però facendo tutti gli anni la cosa è andata a tutti, perché lo meritavano tutti comunque.
E niente, appunto, visto che non è stato potuto fare tutti gli anni, l'abbiamo messo tutti assieme, ecco, tutto lì.
È stata una scelta non farlo, non è che c'è stato un decreto del governo anche qui, era una scelta dell'amministrazione di non affrontare questa roba.
No, non erano arrivate le
segnalazioni. Per la mia.
No, magari il primo anno è vero, non l'abbiamo fatto subito, però non erano nemmeno arrivate 5, ma questo è vero nel 2013. Probabilmente c'erano anche altre cose nel frattempo che, cioè, non dico più importanti, però magari delle cose differenti da decidere o da fare, ecco.
Da queste variazioni risulta un nuovo modo di intendere l'istituto della benemerenza, che sinceramente lascia un po' sconcertati. Il cittadino benemerito, per tradizione, colui che si distingue per aver reso lustro alla propria comunità o per averla servita in maniera particolarmente encomiabile. Dal gran numero di cittadini a cui ora si aprono le porte di questo riconoscimento, all'assenza di criteri che rispecchino quei valori a cui prima accennavamo, si ottiene che chiunque a Ballabio possa diventare un cittadino benemerito. Beninteso, crediamo che questo riconoscimento possa essere legittimamente attribuito anche a chi ha dato un contributo alla comunità svolgendo ottimamente il proprio compito. Però pensiamo che tale riconoscimento non possa essere assegnato, per così dire, a casaccio, ma in costanza di situazioni particolari, ad esempio la cessazione di un'attività, di una lunga attività, il pensionamento. Insomma, la benemerenza diventa in questo caso il coronamento di una funzione sociale. In mancanza di questi criteri non possiamo che rimanere perplessi, non tanto di fronte ai nominativi proposti, alcuni dei quali certamente meritevoli, ma rispetto a un metodo che fa difetto di chiari requisiti. Diciamo questo proprio per non sminuire l'istituto della civica benemerenza, nel timore che un'allegra concessione del riconoscimento porti all'ovvia equazione tutti benemeriti, nessun benemerito. Per questa ragione annunciamo la nostra astensione.
Ma io ovviamente poi ognuno la pensa come vuole, si può stabilire qualsiasi tipo di regolamento, non è quello il problema, però stando a quello che dice lei, io preferisco un paese dove tutti possono ricevere una civica benemerenza. Cioè, io sono contento se tante persone si distinguono. Cioè, se uno va in pensione, l'altro salva un bambino, un'altra persona ancora ha salvato un'altra persona dalla povertà, un'altro ancora si distingue nello sport, un'altra ancora magari si può anche distinguere nella politica, ma perché non premiarli? Cioè, non capisco. Sì, no, ma io posso, io capisco, no, ma io posso anche capire il, che, però non capisco perché se ci sono 10 persone.
Pongo una domanda di rimando, perché proprio quest'anno e non gli anni precedenti?
Ma per, appunto perché l'anno scorso non sono pervenute le segnalazioni sufficienti, poi ripeto, sono sempre i cittadini, le associazioni che fanno appunto, danno, insomma, mandano queste richieste per far benemerito qualcuno, quindi parte sempre dai cittadini, se i cittadini mandano tante segnalazioni perché comunque ritengono che queste persone siano benemerite, penso. Boh, beh, comunque vabbè.
Diceva la dottoressa Varone che per, c'è la donna, signora Consoli ne ha due da presentare, o tre, due, tre. Le fa avere domani, ma lei le ha gli iscritte, solo da riportare scritto al computer, ok. No, spiego questo perché c'è poi difformità fra la registrazione e quello che lei porta, poi qui poi ci sono i tecnici che cominciano a dire che non va bene. Passiamo all'ultima delibera, che è quella dell'assegnazione delle civiche benemerenze. Quindi anche qui ti lascio la parola.
Niente, appunto abbiamo comunque visto anche in commissione tutto quanto e vi riassumo un attimino i benemeriti, poi farò appunto un piccolo commento, ma non per, appunto, non voglio sminuire assolutamente, ci sarebbe da parlare molto di questa, di queste persone, di queste associazioni e tutto quanto, però per insomma il tempo che scorre, poi quando faremo l'assegnazione vera e propria sicuramente ci sarà un altro, un discorso diverso, ecco. Niente, così vi dico un attimino. Allora, per la cultura, poi vi diamo le schede per votare con i nominativi. Per la cultura abbiamo Zappelli Franco per la particolare attività in ambito oratoriale, Invernizzi Riccardo per l'impegno in ambito musicale rivolto ai giovani, poi il coro I Blues della Val Granda per la presenza costante nelle iniziative culturali del paese. Per l'economia non sono stati sufficienti i nominativi pervenuti, però comunque qualche segnalazione era arrivata da Perberi e Combi, che comunque ringraziamo per la loro attività, insomma per quello che portano il nome di Ballabio in giro per il mondo, insomma anche loro. Poi per lo sport Melesi Roberta per i risultati conseguiti nell'ambito dello sci, Ripamonti Nicola per i risultati conseguiti nell'ambito del canottaggio. Per l'ambiente, appunto, Adamoli Giuseppina per la professionalità mista alla fantasia nella cura del paese, poi la protezione civile per l'efficienza e spiccato senso di responsabilità. Per il sociale, Donatile Gumier per i 20 anni di attività pastorale in Ballabio, Locatelli Giorgio per l'impegno profuso verso le persone bisognose, Corti Luigi, già presidente CAI attivo nel volontariato verso i diversamente abili, e Lancini Giuseppe del gruppo ANA per la disponibilità delle iniziative del paese. Ecco, io ho riassunto un attimo, però ci sarebbe da dire tantissimo. Ecco qua.
Allora, dal regolamento della Commissione purtroppo sono votazione a scrutinio segreto con tre scrutatori.
Ma è indispensabile la votazione? Se bisogna dare quattro preferenze, al massimo ci sono quattro candidati.
Scusi Colombo, che è a posto come intervento. Ho già fatto la stessa proposta alla dottoressa Barone di poter voto palese. Non è possibile, purtroppo. Non è questa la domanda, no? Chiedo scusa.
Non era per una proposta di un voto palese. Ci sono quattro candidati nel raggruppamento più numeroso. Dobbiamo dare quattro preferenze.
No, perché è una presa in giro? Vabbè. Sono tre scrutatori, forza, tre volontari, dai ragazzi, siamo qui, facciamo note. Tre scrutatori, è previsto dal regolamento, io pensavo che volesse dire questo Colombo, io facevo palese. Dai, allora, tre addirittura, dagli una mano, dai, fate. E uno del gruppo di minoranza, per cortesia, dai. Fallo te, dai, sì, uno è uno di loro. Se la piegate il foglietto così, lo chiudete? Votano, ok. Beh. Dai, vediamo un po', dai, va bene. Sì, deve aprirle e contarle quantomeno. Tutti e tre.
Ma questa è la terza fila che stai dicendo, o la quarta?
Allora, la quarta è la quinta
fila, la prendi non c'è. La terza fila, tutte e tre. La decima, tutte e tre. L'ottava, tutte e tre.
Schede bianche.
Scheda bianca, quella con due preferenze.
Benissimo, dai, allora facciamo così.
Quindi 10 e 9.
Volevo mettere insieme, cercavo di. Ok. Perfetto.
Vai con le altre.
Vai con le altre, dai, sì. Attenzione.
Ah, non so se le hai, sono attenzioni.
5 tenuti. Diciamo che rifiutano la scheda, non ritiratela nemmeno. No, non ritirata, no. Chi si astiene non diamogli la scheda, è giusto, è corretto. Certo, sono astenuti, hanno ragione,
Scusate, cioè le benemerenze chiaramente ho visto sono tutte persone che davvero se lo meritano, perché hanno, cioè ce ne sono anche tante altre, di fatto queste sono tutte le persone segnalate. Io volevo fare una, non so se è giusta, una nota di merito, non sono segnalati, non prendono la benemerenza e così via, però la sera o il giorno in cui verranno date le benemerenze e così via, una nota di merito ai volontari che comunque danno una disponibilità sui vari trasporti e ai volontari del Piedibus, perché comunque sono proprio in strada tutti i giorni e danno veramente una disponibilità. Cioè, io vabbè sarò di parte con loro, perché chiaramente sono le persone che lavorano con me e così via, non ci sono segnalazioni, non ci sono cose, però secondo me va detto un grosso grazie a loro, perché sia i volontari che fanno il trasporto anziani, fanno la navetta su e giù e portano i disabili a Lecco o dove hanno necessità di andare, e così pure i volontari che tutte le mattine, comunque qualsiasi sia il tempo, loro ci sono, accompagnano un bel gruppo di ragazzi. Grazie.